Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura martedì 31 ottobre 2006. Io sono sempre Antonio Sofino, siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo subito la rassegna stampa di oggi con un articolo che trovo su La Repubblica, pagina 37, un articolo del corrispondente di Repubblica da Londra, Enrico Franceschini, che segnala un'inchiesta, un'analisi del Financial Times sulle abitudini mediali, della fruizione mediale dei consumatori di media. La prima serata di internet al mattino, questo è il titolo. SMS, email, TV mobile, ecco i picchi di audience dei nuovi media. È uno studio, appunto, pubblicato ieri dal Financial Times, una serie di dati in materia, mettendo a confronto con i tradizionali indici di ascolto dei vecchi media anche quelli dei nuovi media, insomma un po' un quadro di quando viene fruito cosa. Vediamo un po' di dati interessanti per ricavarne, come scrive Franceschini, un quadro istruttivo sia per chi vuole studiare le abitudini della società dei nostri anni 2000, sia per gli inserzionisti che devono decidere dove e a che ora della giornata piazzare la pubblicità. Per esempio, si sapeva che il pubblico radiofonico raggiunge il massimo ascolto tra le 7 e le 8 del mattino durante i preparativi che si svolgono in tante case prima del lavoro e della scuola, così come sono ben noti gli indici di ascolto del pubblico televisivo. Il picco si registra da poco prima di cena a poco dopo, con l'orario che varia a seconda di a che ora si va a tavola in ogni paese. Meno discussi, al di fuori degli esperti del settore, erano invece i dati su internet e telefonia mobile. Per quanto riguarda la telefonia mobile, la maggior parte della gente invia messaggini nel tardo pomeriggio, mentre invece per le email il maggior flusso è tra le 11 e le 11.30 del mattino e poi di nuovo tra l'1.30 e le 2 pomeridiane. Il picco della navigazione su internet, l'ora in cui il web attira il maggior numero di visitatori, è nella prima parte della mattina, da poco dopo l'inizio dell'ora di lavoro fino alla punta delle 11 del mattino e poi di nuovo nel pomeriggio sera intorno alle 20, in Italia un po' prima, fra le 16 e le 18. Insomma, forse il dato più significativo è che su internet è in aumento il pubblico in prima serata, appunto 16-18 oppure dalle 20 in poi. L'ascesa di YouTube, il sito che trasmette video girati dagli utenti, è la prova che molti cercano in rete intrattenimento, non solo notizie. E spesso lo fanno, dicono le statistiche, tenendo acceso un televisore nella stessa stanza in cui navigano su un computer. Questa è la chiusura dell'articolo di Franceschini. E proprio su questo cambiamento di consumo mediale, un cambiamento di abitudini, anche cognitivi, e di che cosa si cerca nella rete e nei nuovi media, segnalo un articolo che trovo sull'inserto Circuits di Italia Oggi, in edicola ogni due martedì, ed è un articolo ripreso dal The Wall Street Journal Europe, è un articolo di Lee Gomez, che riprende l'argomento più trattato in queste ultime settimane per quanto riguarda il campo delle nuove tecnologie, ovvero YouTube, appunto. Si parlava di come probabilmente il successo di YouTube sia derivato anche dal fatto che cambia il modo di intendere la rete, non solo per informarsi ma anche per intrattenimento. Lee Gomez racconta un po' la sua esperienza, niente di particolarmente originale, segnalo però il neologismo utilizzato da Lee Gomez, ovvero YouTubizzarsi, notando semplicemente il cambiamento di approccio che ha avuto lui nel momento in cui voleva sintonizzarsi su The Daily Show, un programma televisivo, e invece di andare direttamente al sito del programma è andato su YouTube e ha cercato The Daily Show and Foley. Solo in un secondo momento mi è venuto in mente che avrei potuto vedere gli stessi video sul sito web del programma. Insomma, questo vuol dire che forse un problema delle società mediatiche dovrebbe essere quello di togliere ai propri spettatori l'abitudine di rivolgersi a terzi come YouTube per il proprio intrattenimento. Gli spettatori, come me, dovrebbero avere come primo impulso quello di andare sul sito web del programma, sul quale le visite possono essere monetizzate attraverso la pubblicità, proprio come se avessimo guardato il programma sulla TV reale. ma in realtà si usa questi intermediari di intrattenimento come YouTube, adesso acquistato da Google, che probabilmente potenzierà ancora di più tutti quei servizi accessori come email, strumenti di maggior comunità che probabilmente rafforzeranno anche queste abitudini. Saltiamo apparentemente a tutt'altro, ma in realtà continuiamo a ragionare sul cambiamento delle abitudini comunicative. In questo caso parliamo di telefonini criptati, di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa, qualche mese fa, un bel po' di mesi fa. La stampa aveva dato notizia di un brevetto italiano di un'azienda nata peraltro come incubatore all'interno del Politecnico di Torino, la Caspertech, e poi è stata ripresa qualche settimana fa dal Corriere della Sera, che segnalava altri brevetti. Insomma, ritorna questo tema, e ritorna anche evidentemente per la paura delle intercettazioni. In questo articolo di Grazia Maria Mottola sul Corriere della Sera, che si intitola Intercettazioni, corsa ai telefonini inviolabili, si racconta, un po' prendendo spunto dalle recenti notizie di intercettazioni più o meno illustri e con vari pareri di persone che dicono la loro su questa possibilità di telefonare e non essere potenzialmente ascoltati. Per esempio, Paolo Guzzanti già lo usa, il cripto telefonino, per quanto riguarda incontri importanti. Per altri invece è una sciocchezza, per esempio Lamberto Sposini, nascerebbero altri modi per intercettare anche quelli. Si segnala anche questa doppia tecnologia sul criptaggio delle telefonate via cellulare. Una è appunto i cellulari come il criptotelefonino di Caspertech, ma anche altri prototipi, quello della Peruzzo Security System, che ha uno display schermato, SMS che si autocancellano e email super protette, che prevedono l'uso dello stesso modello di telefonino, insomma un po' come il walkie talkie. Mentre invece esistono anche dei software che sono scaricabili e installabili sui cellulari normali. Insomma, i videogiochi sembrano creare una sorta di nuova forma o senso estetico, ma cosa fanno esattamente gli artisti della Game Art? Non creano giochi videogame, risponde Milos Manetas, artista greco formatosi in Italia, oggi operante negli Stati Uniti. Così come il pittore non è colui che mangia un pezzo di pane, ma colui che lo dipinge, un artista dei videogame non gioca con i videogame, si limita ad estrarvi roba. È un po' un cambiamento, una trasformazione della sensibilità estetica contemporanea. Se i vecchi media erano fondati sulla contemplazione, i nuovi sviluppano l'immersione che, se da un lato disorienta, dall'altro genera un senso di onnipotenza. L'utente demiurgo dei videogiochi, questa è l'opinione di Fulvio Carmagnola. In un certo senso questo essere o sentirsi demiurgo è anche un essere e sentirsi artisti. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui essere e sentirvi artisti, e l'appuntamento è a domani.